Oggi è anche la festa di San Barnaba Apostolo. È un personaggio che a me fa molta simpatia, è forse meno conosciuto di altri apostoli, perché si parla di lui soprattutto negli Atti degli Apostoli, quindi mentre gli altri apostoli vengono citati spesso nel Vangelo. E perché vorrei fare la meditazione sulla figura di San Barnaba? Perché c'è una tradizione devota e antica a Milano che sia stato lui a venire a portare il Vangelo in queste terre, no? Ci sono alcune tradizioni, per esempio lì nel centro, vicino nella zona dove abito io, nella chiesa di Santa Maria al Paradiso, si ricorda, si pensa che lui in quella zona impiantò la croce del Signore. Poi più avanti verso Sant'Eustorgio c'è una lapide su una casa che dice: qui c'è il primo battistero di Milano, no? Quindi in quella zona, più o meno è la zona del centro di Milano, si immagina che il 13 marzo, quindi in un'altra data rispetto all'11 giugno, sia San Barnaba arrivato a Milano. E invece l'11 giugno è la sua festa, quindi in tutta la chiesa si festeggia come un apostolo. Ma così, per chi lo sa, può essere una bella cosa ricordarlo anche con gratitudine, no? Perché se è vero, poi questa è una tradizione che non ha molti, diciamo, prove di tipo storico, no? Però se è vero, è una cosa bella, ma in ogni caso qualcuno la fede cattolica l'ha portata in queste terre e dobbiamo essere grati a chi l'ha portata, perché siamo nell'aspetto della fede come figli di coloro che senza problemi si sparsero per il mondo per annunciare il Vangelo di Gesù, no? Allora, questo apostolo di nome Barnaba, che poi lo stesso libro degli Atti degli Apostoli dice che si chiama, questo nome significa figlio dell'esortazione, che però ha un significato anche di persona pacifica e che simpatica, no? Quindi che cadeva bene alle persone con cui parlava. Il primo punto in cui si parla di lui è questo: così Giuseppe, si chiamava Giuseppe di nome, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Poco prima c'era una di quelle frasi che negli Atti degli Apostoli dicono come la Chiesa primitiva era così, godeva di grande fervore, no? Ed effettivamente si aiutavano anche dal punto di vista così dell'aspetto economico, no? Allora, questo è il primo momento in cui si parla di Barnaba. Mi viene in mente che gli apostoli tra di loro si danno dei soprannomi. Anche Gesù dava dei soprannomi. Vi ricordate che Giovanni e Giacomo li chiama i figli del tuono, Boanerges, no? Nella lingua aramaica, no? Significa che tra di loro erano diversi, avevano personalità diverse, no? Per cui in effetti Barnaba probabilmente aveva una personalità molto pacifica, molto conciliante, e che quindi gli hanno dato questo soprannome. E quindi questo significa per noi che preghiamo questa sera che dobbiamo saper amare anche la nostra personalità, che è diversa da quella degli altri, amare anche la diversità della personalità altrui, perché il nostro modo di essere viene in origine da Dio che ci ha creati e che ci crea tutti diversi, unici e ripetibili, ma tutti molto amati da Lui e tutti molto utili per la vita del mondo, per il bene delle persone e per il bene della Chiesa. Amare le nostre peculiarità anche quando non ci piacciono tanto, anche quando vorremmo essere diversi, e anche amare quelle degli altri quando sono così diverse dalle nostre, per cui ci urtano, ci danno fastidio. Invece tutti siamo figli di Dio, tutti possiamo dare un aiuto agli altri, alla vita del mondo, tutti possiamo amare con il nostro modo di essere, tutti possiamo servire il Vangelo e la Chiesa come Barnaba lo servì. E con molta generosità, si vede da questo fatto che lui vende il campo e così è libero di andare in giro per il mondo. In effetti, voi pensate, era quello che Gesù aveva proposto al giovane ricco, cosiddetto, il quale invece non se l'è sentita, no? Di vendere tutti i suoi averi. Quest'uomo, fra l'altro, si sa che è parente del giovane Marco. Anche questo è un aspetto importante, cioè nella Chiesa primitiva è ovvio che la notizia di Gesù passa attraverso la vicinanza anche della parentela. Vi ricordate Pietro che, anzi Andrea, che lo dice subito a Pietro suo fratello? Abbiamo trovato il Messia. Oppure Giovanni che, secondo me, lo dice subito a Giacomo suo fratello, anche se non lo scrive nel suo Vangelo per non mettersi in mostra. E così. Oppure gli amici, no? Filippo, che probabilmente è stato anche chiamato da Giovanni perché era di Bethsaida, dello stesso paesino, no? E forse faceva lo stesso mestiere. Filippo chiama l'amico Natanaele e dice: abbiamo trovato, è colui di cui parlano i profeti. E Natanaele dice: ma va là, figurati, da Nazareth potrà mai venire qualcosa di buono, no? È un paese di cui non parla la Bibbia. E poi dopo lui dice: vieni e vedi. E così poi Natanaele incontra Gesù personalmente e viene convinto dal suo sguardo, dalle sue parole, dal fatto di sentirsi conosciuto da sempre. Gesù gli dice: oh, finalmente, un israelita così, senza inganno, tutto d'un pezzo, che dice quello che pensa, che fa quello che dice. E allora Natanaele dice: ma come fai a conoscermi? E Gesù gli dice una frase che probabilmente capisce solo lui: quando eri sotto l'albero dei fichi io ti ho visto. E allora Natanaele rimane colpitissimo e riconosce il fatto che veramente Gesù è il Messia, perché si sente capito profondamente, si sente conosciuto come solo Dio può conoscere. Ecco, Barnaba può essere che sia stato avvicinato da Marco, non sappiamo chi ha conosciuto prima. E pare che, cioè, qualcuno dice che Marco l'Evangelista è quel ragazzino di cui l'Evangelista Marco scrive nel Vangelo, perché solo lui lo dice, che nell'orto degli ulivi c'era un giovinetto che, coperto del solo lenzuolo, si vede che aveva sentito dei clamori, aveva sentito dei rumori, era andato per curiosità a vedere che cosa stava succedendo. E poi i soldati lo vogliono prendere, lo afferrano per il lenzuolo, ma lui scappa via senza lenzuolo, perché preferisce salvare, diciamo così, la pelle, e quindi doveva essere anche molto agile. E si dice che la casa di Marco, e quindi di sua madre, è quella dove i primi cristiani si radunavano per pregare quando Pietro era stato arrestato. Quindi è un mondo piccolo, anche se in grande espansione, dove però i legami di parentela e anche di amicizia sono molto importanti. Allora, questo Barnaba, dopo aver venduto tutto e quindi essersi reso disponibile per per l'apostolato, diciamo così, della Chiesa. Poi fa una cosa anche molto importante a un certo punto. Pensate, quando nel frattempo Saulo di Tarso, grande nemico dei cristiani, nell'andare verso Damasco, lo sapete bene, riceve un'illuminazione da Gesù. Gesù gli appare e gli dice: ma Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo dice: chi sei tu? Sono colui che tu perseguiti, no? E allora lui capisce che in un modo fortissimo che Gesù è vivo, che quel Gesù che lui sta cercando di perseguitare, ma pensando che fosse morto, in realtà è vivo, è risorto, è vivo, e non solo, ma è dentro ai cristiani, vive nei cristiani, è presente nei cristiani, e Cristo e la Chiesa sono una sola cosa. Poi dopo San Paolo, lungo tutta la sua vita, cercherà di approfondire questo grande mistero, e ce lo spiega nelle sue lettere. Allora Saulo si converte, però capite che lui passa da essere il grande persecutore dei cristiani, aveva mandato per poter mettere in catene uomini e donne, che seguivano il cristianesimo, il cristianesimo non si chiamava ancora così, che seguivano questa nuova via che per loro era, per i cristiani era un compimento della loro fede ebraica, no? Da popolo eletto. Però il popolo eletto, cioè Israele, lo considera invece un'eresia pericolosa. E per questo la combatte. Poi, finché a un certo punto i cristiani si renderanno conto che devono appunto avere una loro vita autonoma, non riescono a portare con sé i loro fratelli nella religione, diciamo, da cui provengono, no? Allora, Saulo si converte, va da Anania, Anania lo battezza e poi. Ecco, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, subito annuncia che Gesù è il figlio di Dio nelle sinagoghe e poi si rinfranca sempre di più Saulo e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è Cristo, perché Saulo ha il vantaggio di avere una grandissima formazione nella religione ebraica. Per cui una volta che viene illuminato sul fatto che Gesù è il Messia ed è anche figlio di Dio, allora può parlarne con grande capacità, infatti Gesù l'ha scelto proprio perché aveva bisogno di lui con tutta la sua preparazione e soprattutto aveva bisogno di lui per i pagani, no? Per i gentili. E anche gli aveva detto Gesù, ad Anania ha detto: io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quindi sa Gesù che chiamando Saulo poi lo chiama anche in una via di grande efficacia di apostolato, ma anche di sofferenza. Allora, quando Saulo, trascorsi parecchi giorni, i giudei lo vogliono uccidere, ma Saulo, conoscendo i loro piani, riesce a scappare, no? Ma loro, pensate, sembra, gli Atti degli Apostoli a volte sembrano un libro giallo, una specie di. Perché in effetti la vita. In alcuni casi è così, e allora era così. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliavano anche le porte della città giorno e notte. Le città allora erano fortificate, quindi anche molte città italiane erano tutte così con le mura. Poi Napoleone ha fatto togliere le mura proprio per evitare che la gente si difendesse, no? Però questo era anche un modo di, quando uno stava dentro la città, era difficile uscire. E allora c'erano tutti questi episodi di gente, infatti San Paolo lo calano dalle mura, no? Ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cesta. Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Cioè, Barnaba parla a favore di Saulo, in qualche modo lo presenta agli apostoli e li tranquillizza sulla sua vera conversione. Quindi Barnaba era molto stimato dagli apostoli, molto ascoltato, e fa un'opera così bella che a favore di Saulo dobbiamo essergli molto grati, no? per questa azione. E fra l'altro, dopo questi due personaggi, Saulo e Barnaba, pensate, sono due apostoli, anche questo è significativo, che vengono chiamati da Gesù ad essere cristiani e ad essere apostoli dopo la sua morte, la morte di Gesù, la resurrezione, dopo l'ascensione al cielo, dopo la Pentecoste. Quindi, come dire, non sono nel numero dei dodici, non sono neanche Mattia. Mattia è quello che ha sostituito Giuda, l'hanno scelto tirando a sorte. Tirando a sorte. Quindi anche questa è una storia molto bella, no? Perché hanno scelto due tra quelli che avevano conosciuto Gesù fin dall'inizio, perché dovevano essere testimoni di tutta la sua vita e poi e della sua resurrezione, e per capire chi tra loro due Dio sceglieva per prendere il posto di Giuda, perché sapevano che gli apostoli dovevano essere 12, come 12 erano le tribù di Israele, tirano a sorte. Non sappiamo se hanno usato i dadi, o se hanno usato le pagliuzze, o se hanno usato la moneta con le facce. E questo ci fa capire come, intanto, come il Signore chiama come vuole Lui, attraverso modi diversissimi. Ci fa capire come la sua chiamata sia un regalo, una specie di lotteria, no? Diciamo divina, soprannaturale, l'essere chiamati a essere cristiani. Abbiamo vinto la lotteria soprannaturale, mi piaceva dire a San Cosimo quando diceva, ecco, la grandezza della vocazione cristiana. E allo stesso tempo ci fa capire che due degli apostoli più attivi, più efficaci, che sanno viaggiare più a lungo degli altri, che sanno fare tante cose belle, di cui parlano gli Atti degli Apostoli, sono stati scelti da Gesù dopo la Pentecoste. Quindi forse, ecco, San Paolo ha visto Gesù apparire a lui sulla via di Damasco, Barnaba non sappiamo se ha conosciuto Gesù, perlomeno io in questo momento non ricordo i dettagli su questo aspetto, però non fanno parte del numero dei dodici. Questo ci fa capire che ogni cristiano, quindi anche ciascuno di noi, ha in qualche modo la chiamata all'apostolato come quella degli apostoli, e può fare così come Gesù diceva di due, di sei. Quelli, ecco, voi farete cose più grandi di queste, no? Chi crede nel mio nome può fare cose più grandi di quelle che ho fatto io, diceva Gesù. E allora anche il cristiano può sentirsi una chiamata, e ce l'ha davvero, no? Con il battesimo ha ricevuto una chiamata a essere apostolo di Gesù, cioè quindi a farlo conoscere, come gli apostoli hanno ricevuto questa chiamata, non di meno, Solo alcuni sono successori degli apostoli nella Chiesa, cioè che sono poi i vescovi e il Papa, e sono successori degli apostoli, ma tutti i cristiani possono ricevere questa chiamata apostolica, e anche nella loro normalità di vita, per esempio tutti i laici possono essere apostoli e molto efficaci, molto attivi nel loro ambiente dove abitano, nella loro famiglia, nel loro lavoro e anche nei loro viaggi, no? Pensate che a un certo punto Gesù dice, quando l'altro episodio di Barnaba che va a Tarso, cerca Saulo e lo porta ad Antiochia, perché lì è la grande scoperta degli apostoli, sentono dire che ad Antiochia per la prima volta parlano di Gesù ai pagani, perché prima parlavano solo ai giudei, no? E i pagani si convertono e quindi cosa fanno? Mandano Barnaba ad Antiochia. Cioè, capite, si fidano molto di lui. E lui dice, giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Poi, siccome Barnaba dice, qui c'è un sacco di lavoro da fare, bisogna insegnare tutto a questi pagani di Antiochia che si sono convertiti a Gesù, che hanno ricevuto il battesimo, allora andiamo a cercare Saulo. Va a Tarso, lo trova e se lo porta con sé, stanno un anno insieme. E lì fanno tanto lavoro da apostoli, spiegando la loro fede agli antiocheni. E in Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Più avanti il Signore dice, proprio sempre ad Antiochia, c'erano, dice il libro degli Atti Apostoli, c'erano molti profeti, molti maestri, e mentre stavano celebrando il culto del Signore digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Allora digiunano, pregano, impongono le mani e li mandano e li congedano, e quindi si lasciano portare dallo Spirito Santo altrove per parlare di Gesù in altre terre. E quindi tutte e due fondano molte chiese, no? E battezzano molte persone, ordinano sacerdoti, vescovi che li possano sostituire perché possano diciamo continuare l'opera del Vangelo, no? E la cosa che succede a un certo punto è che loro, per fare un certo viaggio, sempre sono tutti viaggi in cui parlano del Vangelo in popolazioni che non ne hanno mai sentito parlare. È quello che i milanesi pensano, alcuni milanesi pensavano, adesso non so, i milanesi se lo sono un po' dimenticati, che Barnaba abbia fatto anche a Milano, no? Loro vanno, allora, per farsi aiutare, Barnaba, che è cugino, parente di Marco, giovincello, che sta ormai crescendo, dice che venga con noi Marco ad aiutarci, e Marco va con loro. Solo che a metà del viaggio si stufa Marco e li saluta, dice, ne ho abbastanza, non dice, gli Atti degli Apostoli non dicono tante cose, ma dov'è che succedeva questo? In Panfilia. In Panfilia a un certo punto Marco dice, no, forse dormivano poco, era stanco, insomma era una vita molto difficile, non sapevano dove dormire, no? Il cibo cambiava ogni volta, oppure c'erano delle fatiche nell'apostolato, perché a volte San Paolo dice che è stato flagellato, ha rischiato di farsi ammazzare, poi naufragi, tante cose, no? Il serpente che lo morde a Malta, la vipera, insomma, velenosa, poi lui riesce grazie a un dono del Signore, a non morire. Marco dice, ne ho abbastanza, è stato bello stare con voi, me ne torno a casa, no? Dove c'è la mamma e che mi preparerà delle cene buone e avrò un letto per dormire, sono un po' stressato, insomma, li lascia, non spiega bene perché li lascia, però li lascia. Vabbè, loro continuano perché sono uomini fatti e finiti, sono più forti, no? Saulo, Barnaba, sono rotti a tutte le fatiche. Cosa succede? Che dopo vogliono organizzare, poi tornano anche loro dopo questo viaggio, vogliono organizzare un altro viaggio, no? Vedete cosa racconta il libro degli Atti degli Apostoli? Al capitolo 15 dice, dopo alcuni giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Cioè, loro si sono convertiti al cristianesimo e vogliono tornare a trovarli. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Cioè Paolo dirà a Barnaba, no, ma quello è un ragazzino, quello è un mollaccione, quello non ce la fa, non lo voglio con me. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì. affidato dai fratelli alla grazia del Signore, e attraversando la Siria e la Cilicia confermava le chiese. Io quando leggo queste parole mi conforto molto, perché penso, anche gli apostoli tra di loro a volte non andavano d'accordo, avevano idee diverse che non si compongono. Poi il vantaggio da questo dissenso è che invece di un unico viaggio, quindi andando a trovare solo alcune regioni, ne hanno fatti due e quindi sono arrivati da più persone. E alla fine sapete chi ha avuto ragione dei due, guardando come è andata a finire la storia? Ha avuto ragione proprio Barnaba, perché alla fine Marco si è rafforzato, era più insomma, aveva fatto esperienza, è stato aiutato da questo suo parente, è stato formato da lui, e alla fine si trova che anche lo stesso Paolo viene aiutato da Marco più avanti negli anni. Infatti in alcune sue lettere dice solo Marco è con me, no? Oppure Marco vi saluta tutti. Quindi alla fine Paolo ha dovuto riconoscere che aveva ragione Barnaba ed è stato capace di riconoscerlo. Non c'è nessun problema, quando ci sbagliamo dobbiamo poter riconoscere avevi ragione tu, mi sono sbagliato, soprattutto nei confronti di una persona. È capitato agli apostoli, è capitato a Paolo di non valutare bene Marco, però poi ha riconosciuto che aveva ragione Barnaba. Alla fine il Signore si è divertito perché invece di un viaggio solo, attraverso un difetto di San Paolo, è riuscito a far fare due viaggi e quindi arrivare a più persone, a parlare, che potessero gli apostoli parlare di lui, a più persone, a fondare più chiese, a rafforzare più persone, più anime, no? Per cui vedete che positività tutto ha nella storia della Chiesa. Alla fine vince sempre Gesù, vince la grazia di Dio, vince il bene, vince la positività. Non dobbiamo preoccuparci troppo, dobbiamo cercare di andare d'accordo, di trovare un accordo, quando, soprattutto per fare il bene, ma vedete anche che è così, anche nel voler fare il bene ci sono opzioni diverse. Io penso che questo episodio ci aiuta molto a prendere con serenità quando c'è qualche divergenza di pareri, quando c'è qualche dissenso, e a pensare che tutto questo può avere un valore positivo. Allora noi chiediamo aiuto a San Barnaba per essere generosi con i nostri beni, generosi con la nostra vita, e affettuosi con i parenti, e saperli formare, saperli aiutare con gli amici, sapergli parlare di Gesù. Incoraggianti, avere fiducia nelle persone. Barnaba ha avuto fiducia in Marco, anche se una prima volta non era riuscito a portare a compimento la sua opera. È riuscito a parlare bene di Paolo, è riuscito a lavorare bene con lui, pur avendo caratteri molto diversi. Paolo era un uomo molto forte, molto deciso, e Barnaba era più conciliante. Insieme facevano una bella coppia, una bella equipe. Però poi alla fine, quando c'è stato il dissenso, hanno deciso, andiamo per strade diverse, tutti abbiamo la stessa fede, tutti abbiamo la stessa volontà di fare il bene, scegliamo strade diverse, poi un giorno ci ritroveremo. E in effetti si sono ritrovati, e i fatti hanno dato ragione a Barnaba, e Paolo l'ha saputo riconoscere. Possiamo imparare dagli apostoli, che erano pieni di difetti, e di Barnaba non se ne vedono tanti veramente, però anche lui aveva avuto i suoi, e però sapevano poi insomma anche riconoscerli, chiedere perdono al Signore, riconciliarsi tra di loro e orientare tutto al bene. Chiediamo alla Madonna, che è la madre di tutti gli apostoli, che è la madre di tutti i figli di Dio, che ci aiuti a vivere questa fraternità fattiva e operativa per diffondere la buona novella di Gesù dovunque la vita ci porti e dovunque il lavoro ci porta, e lì dove stiamo.